Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Non so se capita anche a voi di pensarlo ogni tanto, ma a volte non c'è fantasia più sfrenata della realtà. Ed è per questo che oggi partiamo da un film del 1960 per raccontare un fatto realmente accaduto in Italia nel 1950. È la storia di un presidente della Repubblica Italiana, un paio di spalle nude e una guerra. Una di quelle guerre invisibili di cui ci si dimentica senza colpi di pistola o di cannone, ma fondamentale. La guerra per il pubblico decoro. E siccome a me piace giocare, facciamo così. Mettete una giacca e ascoltate bene, perché al fin della ballata ognuno di noi dovrà scegliere se tenerla bene abbottonata quella giacca o, che so, magari sfilarla. Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina! Una cartolina. Uno scatto da un luogo lontano, un pensiero prezioso, un sorriso dentro la cassetta della posta. Ve la ricordate? Una semplice cartolina. E le mie ve le voglio inviare per raccontare di storie che parlano di eccellenza, sregolatezza, genio, scommesse, grandi avventure di uomini e donne italiani indimenticabili. Che chissà come però abbiamo dimenticato. Esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da molto tempo e così mi presento, sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia. Questa cartolina vi arriva da Roma e parla di dress code. La scelta del titolo viene direttamente dalla sua filmografia e dunque, durante le riprese di quella che sarà una delle pellicole più importanti della storia del cinema, si decide per un titolo provvisorio, ovvero 8 e mezzo. Cioè il numero di film che avrebbe raggiunto proprio con quella pellicola.
Marcello, come here! Hurry up!
Già, perché Federico Fellini fino a lì ha girato 6 lungometraggi, tra cui I Vitelloni e La Dolce Vita.
Lavoratori!
E 3 mezzi film, così definiti perché fanno parte di lungometraggi collettivi, cioè film ad episodi girati da più registi. Ed è proprio con il racconto di uno di questi mezzi film che arriveremo alla nostra storia. L'episodio del 1962 è all'interno di una pellicola dal titolo Boccaccio 70, che vede alternarsi alla regia 4 giganti del cinema italiano, quali De Sica padre, Visconti, Monicelli e appunto Fellini.
Voi mi compromettete? Questo profumo peccaminoso mi dà la testa, mi fa star male.
Intitolato Le tentazioni del dottor Antonio. La storia si svolge a Roma, più precisamente nel quartiere Eur, dove svetta un laghetto per andare addirittura in pedalò. Protagonista è un rigidissimo Peppino De Filippo, che per chi non se lo ricordasse è quello di Totò, Peppino e la Malafemmina, quello della scena del vigile a Milano. Peppino De Filippo interpreta il dottor Antonio, appunto, che vive la sua vita nel più totale fervore moralista e non manca mai di sottolineare e condannare il malcostume. Ovunque lo incontri. E voi direte tangenti, corruzione, clientelismo, raccomandazioni, vessazioni, cose così, ma no, no. Siamo negli anni 60 e su Luna Park sono le coppiette che limonano, i parcheggi da camporella, le turiste straniere accaldate un po' scollate, le edicole con le loro riviste per soli uomini.
Ma guardate che roba, che spettacolo, che immondezza! E l'immondezza non si espone al pubblico, né la si vende, sai?
A Roma Azzurro, che cosa dici?
Dicevo, ma guardate a che punto siamo arrivati. Femmine in tutte le salse, e il guaio è queste sconcizie. Ognuno se le può portare a casa, grazie ad un fumo. Giovanette, giovanetti, bambini e...
ma se carmerà!
Il dottor Antonio è lo scudo della morale contro la dissoluzione degli antichi valori, il santo baluardo contro la decadenza che i giovani abbracciano senza ritegno, un appassionato Torquemada delle dilaganti turpitudini collettive, fustigatore intransigente, H24, 7 su 7, pronto ad arringare chiunque ne sfidi il rigore. Ma letteralmente tutti, vicini, passanti, vigili, scout, suore, lui li ferma e li arringa. E questo fino a che Fellini non gli mette sotto casa un bel posterone pubblicitario 6x3. Ma non pensate alle provocazioni dei giorni nostri, tipo mutande e calze a rete per vendere poltrone e automobili, no no, è solo un bicchiere di innocente fanciullesco latte. Solo che sdraiata a berselo su un sofà, in abito da sera, guanti neri lunghi e una scollatura stile Grand Canyon, è la svedesona nazionale Anita Ekberg.
Ho già telefonato, commendatore. La protesta è già stata registrata 2 ore fa dal Bombetta. Il permesso può essere revocato mediante il suo autorevole appoggio. L'ostilità privata è già tanta, ma che vogliamo renderla pubblica? Ma vogliamo costruire monumenti al sesso? Vogliamo elevare arichi di trionfo alle baldracche?
Sesta di Reggiseno, scollatura da brivido, latte. Per il buon dottor Antonio non c'è scampo. Prima cerca di farlo rimuovere, poi lo imbratta con dell'inchiostro che un temporale cancella, poi diventa ossessione che il genio di Fellini fa culminare in un delirio onirico di Anita Ekberg che prende vita, carne, ossa, sensualità e trasforma la furia morale del dottor Antonio in incontrollabile follia d'amore.
Mi fa star male, mi fa star male. Come sto bene, zia Irene, zia mia. Io ti amavo tanto. No! Non voglio! Strega! Strega!
Il minifilm lo trovate anche su YouTube e immortala, in pieno stile felliniano, due cardini dell'Italia che cambia. Da un lato, l'inarrestabile trasformazione estetica e morale del paese che il maestro incarna nella giunonica testimonial del latte. Dall'altro, la goffa ridicolaggine di chi non si dà pace davanti ai tempi nuovi che arrivano. Non è il gatto pardesco, bisogna che tutto cambi perché nulla cambi. Qui il cambiamento è inarrestabile e ipnotico, come la colonna sonora che Nino Rota confeziona. Ironica, leggera, maliziosa, una sigletta commerciale, appiccicosa e indimenticabile. Come dicevamo all'inizio, la fantasia felliniana che vi ho raccontato è solo la trasposizione artistica di qualcosa che è veramente accaduto solo 10 anni prima e che alla cronaca è passato attraverso 2 etichette, lo scandalo del prendisole e la guerra delle mutande. 2 delle 1000 cantonate che la morale prende quando da valore diventa burletta. È inutile che fate quella faccia, lo so che non la conoscete, quindi facciamo così. Preparatevi un caffè, mettetevi comodi e viaggiamo insieme nel tempo. Roma, luglio 1950, ristorante da Chiarina, in via della Vite. Quella del 20 luglio è una giornata che si spalma uguale alle altre durante l'estate romana. Caldo appiccicoso, sole che fonde il catrame delle strade, insolitamente deserte. Mentre i romani che possono sono scappati al mare, quelli che non possono restano a liquefarsi nella capitale. Tra questi, i fondamentali ingranaggi della giovane prima repubblica. Lui è Oscar. Oscar Luigi Scalfaro. Per intenderci, il nostro dottor Antonio. Non è ancora lo stegosauro democristiano che tutti ricorderemo in seguito e nemmeno sospetta quale brillante destino lo attende nella bella Repubblica Italiana. Ha 32 anni, voleva fare il magistrato e si ritrova onorevole. Ora non inganni, A 32 anni si può essere giovani e freschi fuori, ma anche rigidi e antichi dentro. E il suo rigore morale è da bollino blu. Diciamo che è un filino rigido, con principi saldamente ancorati nel passato. Per dirne una, fosse per lui anticomunista e antifascista, dovrebbe ancora esserci la monarchia, ok? Quel 20 luglio 1950, Oscar pranza da Chiarina con 2 colleghi di partito, Umberto Sampietro e Vittoria Tito Maglio. Ci vogliono 4 minuti a piedi da Montecitorio. E quindi sole, un carciofo alla giudia, un'insalata di puntarelle su cui lui, di origini calabresi, aggiunge meccanicamente il piccante. E poi un goccio di vino, un caffè, mentre si dibatte delle ultime in Parlamento, di carte da firmare e accordi da stringere. Sono tempi strani questi. Per esempio, sono tempi in cui il ministro degli interni, il siciliano Mario Scelba, si è imbarcato in una guerra che vede Oscar tra i volontari più entusiasti. La solita faccenda di degrado morale, l'ennesima battaglia al costume, anzi, ad uno specifico tipo di costume. Il più piccolo costume del mondo.
Quello che mi ha colpito di più di lei sono stati gli occhi. Quegli occhi meravigliosi dal colore così strano. Un po' grigio, un po' marrone. Qualche volta erano anche un po' sul verde. Quegli occhi grandi, a fiori grandi.
Ma meravigliosi. Io credevo che i miei occhi fossero castani.
Sì, prima che si mettesse in bikini. Ma col bikini i riflessi hanno prevalso.
Eccolo lì. Il nemico pubblico numero uno. Il bikini. Una piaga che flagella le spiagge di tutto lo stivale. Sarà perché lo indossano con disinvoltura propagandistica le attrici Lucia Bosè, Brigitte Bardot, Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Sarà perché le italiane hanno voglia di smettere con i mutandoni della nonna, ma le spiagge si sono pericolosamente riempite di donne che esibiscono troppi centimetri di pelle nuda, scoprendo addirittura la pancia. Un vero oltraggio al comune senso del pudore. D'altronde, questa sconcezza arriva dal paese dei bordelli del vizio, ovvero la Francia. Si chiama bikini come l'atollo dove gli americani si divertono a far esplodere bombe atomiche, perché quando lo stilista Louis Riard lo presenta per la prima volta nel 1946 vuole proprio ottenere quell'effetto lì, l'effetto della bomba atomica. Ora, soprassediamo sul fatto che un bikini del 46 sta ad un bikini di oggi come un abito della regina Elisabetta ad uno di Lady Gaga, ma appunto perché è il 46, quella roba lì è dinamite pura. Un ombelico può mettere in ginocchio la castità di una nazione. L'Italia è talmente tanto scossa dal bikini che per recuperare il pubblico decoro quell'estate del 50, su precise indicazioni di Mario Scelba, sguinzaglia addirittura i poliziotti per le spiagge. Si aggirano per i lidi, armati di metro, per misurare lo scandalo a colpi di centimetro. In un paese che finalmente si era pacificato, parte quella che verrà ricordata come la guerra delle mutande. Agenti un po' sarti e un po' censori individuano le bagnanti più scosciate e prendono loro le misure. Se lo slip non è lungo almeno, badate bene, 40 centimetri, scatta l'ammenda. E sono bei soldi. Oscar, della guerra delle mutande, è un fan sfegatato. Non trova moralmente accettabile che una donna lotti tanto per fare del suo corpo tesoro privato un bene pubblico. Quindi capirete che se in questo clima bellico di feroce lotta alla mutanda scosciata vi fosse mai capitato di decidere di scoprire, che so, un lembo proibito di pelle davanti allo scatenato Oscar, beh, un pochino ve la sareste andata a cercare, o no? E dunque torniamo ai fatti. Sempre 20 luglio 1950, sempre taverna da Chiarina, sempre Oscar con i suoi due colleghi. In un altro tavolo, lì di fianco, ci sono due donne e un uomo. Il caldo è da asfissia urbana. Persino gli uomini avrebbero voglia di slacciare il colletto della camicia. Ma lo sguardo vigile di Oscar è puntato sulle due signore. Una è una bella donna sui 30 anni, bionda, prosperosa, e indossa un bolerino che con quella temperatura africana si sta facendo trappola. Si fa aria con la mano, è evidentemente accaldata. E poi, all'improvviso, nella più totale serenità, compie un gesto che lascia per qualche istante il povero Oscar senza fiato. Il più sfrontato, sceno, volgare gesto che una donna possa compiere in pubblico. Sfila via la giacca. E resta così, a spalle nude, con il solo vestito a bretelle che indossa, a chiacchierare come nulla fosse con i suoi commensali. La mia fantasia non può che dipingere il tutto come una caricatura. Statemi dietro. L'inquisitore e la strega, la bella e la bestia, Frollo che vede ballare Smeralda. Oscar, il devoto, abbandona il suo tavolo e copre a veloci falcate decise l'intera sala puntando il dito del Jacques verso la ignara svergognata. Stando alle testimonianze e ai documenti, l'assalto suona più o meno così. È uno schifo, una cosa indegna e abominevole. Lei manca di rispetto al locale e alle persone presenti. Se è vestita a quel modo, è una donna disonesta. Le ordino di rimettere immediatamente il bolerino. A fargli da coro, l'apostolo Umberto San Pietro, che aggiunge: «È una bestia, vestita così». Fin dalle prime, la donna, nonostante l'attacco a sorpresa, mostra una bella presenza di spirito. Rifiuta seccamente di indossare il giacchino e pretende di sapere a che titolo i due gentiluomini, che non sono per niente gentili, possono avanzare simili pretese. «Onorevoli siamo, Oscar Luigi Scalfaro e San Pietro Umberto. Rimasta al tavolo, ma d'accordo con noi, sia chiaro, c'è l'onorevole Vittoria Titomaglio». «Ah, deputati democristiani dunque, capirai, c'era da aspettarselo». Ed è così che la donna dalle spalle nude presenta se stessa. «Piacere, signori, Edith Mingoni Intussan, contessa di rango e militante nel movimento sociale italiano». Apriti cielo. La cauta Titomaglio Vittoria, che si era effettivamente tenuta un po' indietro fino a quel momento, nel sentire nominare l'MSI, tuona un secco «fascista». Umberto San Pietro, che di mestiere fa il corista, ispirato dalla parola, aggiunge: «La facciamo arrestare per apologia del fascismo». Nel frattempo, il ligio Oscar Luigi Scalfaro fila fuori dalla taverna e chiama due agenti di polizia, i quali, davanti alla mise della signora Mingoni, non riscontrano alcunché di osceno o contrario alla pubblica decenza. Ma ormai gli animi si sono scaldati su entrambi i fronti. E così Oscar e i suoi fidi difensori del buon costume vogliono andare al commissariato. La signora Edith Mingoni e i suoi commensali, se possibile, un po' di più. Sicché in commissariato si precipitano davvero, in sei, a combinare una commedia degna del miglior Feido. Altro che bikini, mutande, cosce e bombe atomiche, il vero caos. Ma non solo. Due giorni dopo è la contessa Mingoni Toussaint che torna in commissariato per sporgere querela contro l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro e il suo compare Umberto San Pietro. A dirla tutta, lei vorrebbe querelare anche la Titomaglio, la quale però, presentandosi spontaneamente al commissariato di pubblica sicurezza, riesce a sottrarsi all'accusa, dichiarando di aver reagito solo alle provocazioni fasciste e solo per difendere i compagni. Oscar e Umberto invece si defilano con la segreta speranza che la cosa finisca lì, ma sottovalutano il potere della povertà di argomenti di quelle giornate estive. E così le testate dei giornali iniziano a sbizzarrirsi. Capirai, con la guerra delle mutande in pieno svolgimento, la battaglia del prendisole diventa più stuzzicante del solito articoletto sul rincaro del prezzo dei ghiaccioli. I ruoli sono chiari. Oscar Luigi Scalfaro diventa la macchietta del moralista, bigotto al punto da preferire offenderle le donne piuttosto che ammirarne la bellezza.
«Scusi, commendatore, forse sto esagerando, ma è il desiderio di descriverle una cosa indescrivibile».
«Scollature eccessive».
«Glielo sto dicendo, con tutti gli attributi materni esposti al sole. Sul mio onore, commendatore La Pappa, io non esagero. Scusate, guardi, ecco, vede, così, guardi».
Sull'altro fronte, la contessa dal canto suo diventa una piccola epigone del nuovo che avanza, una vera e propria castigatrice del costume.
«E le gambe?
Nude, enormi, grandi!»
«E l'espressione del volto? Lo sguardo? Torbido, provocante? Perché qui bisogna che mi circostanziate in dettaglio. Invitante come?»
Peraltro, se il clima è torrido, gli animi sono bollenti, perché qui non c'è solo in ballo un prendisole, due belle spalle e una morale da Inghilterra vittoriana. Qui c'è di mezzo l'onore di una contessa, anzi di un'intera famiglia di conti, perché ai Mingoni Toussaint, quando si tocca l'onore, si tocca un pezzo dell'anima.
«E carcagliere nero lui, e carica carcazza!»
Ora, mentre i giornali si sbizzarriscono in pernacchie e parodie, preparatevi perché in scena devono entrare ancora ben tre grossissimi personaggi.
«Perché c'è invitante e invitante. C'è l'invitante appetitoso».
Il primo, Mario Mingoni, padre di Edith Mingoni, Intussan e tutto il resto, se la prende parecchio male. È un colonnello dell'aeronautica, lui, nonché generale della contraerea durante il secondo conflitto mondiale e prodigioso fantino. Avrà anche 70 anni al momento del fatto, ma l'ardore dei tempi in cui era un asso dell'equitazione lo rendono arzillo e ancora temibile. È un uomo abituato all'azione e ora vuole punire chi ha osato oltraggiare la figlia. Chiama dunque a raccolta alcuni fidati scuderi e insieme a loro stipula quello che in gergo si definisce un cartello di sfida. Il guanto gettato sul volto. In Sicilia sarebbe l'orecchio morso. Vabbè, l'invito a battersi, per intenderci. Non potendolo recapitare al diretto interessato brevi manu, si avvale di una facoltà accordata dal codice cavalleresco e lascia il biglietto all'ufficio postale della Camera dei Deputati, facendosi rilasciare peraltro anche regolare ricevuta. Scalfaro, da buon politico, non si scompone. Ma siccome a difendere l'onore di Madamigella Toussaint, Mingoni e tutto il resto non mancano cavalieri, entra in scena lui, il marito di Edith. Conte Toussaint, con tutto il resto che segue, pure lui, capitano di aviazione, molla tutto, si precipita a Roma, offrendosi in sostituzione del suocero per il duello. Una storia degna dei tre moschettieri, anche perché il conte de Toussaint e bla bla e tutto il resto, indovinate di nome come fa? Aramis. Aramis Toussaint, ve lo giuro, per servirvi. Perché quando la realtà vuole scavalcare la fantasia, lo fa, senza fare sconti a nessuno. E allora, riepilogando la faccenda. Edith si scopre. Oscar la scopre. Mario si offende. Aramis la difende. E qui, colpo di grazia, anche Edith Mingoni, Toussaint e bla bla e tutto il resto è una formidabile spadaccina. Sicché ora i moschettieri sono davvero tre. Ma se la giocano in famiglia e tutti i loro fioretti puntano dritti verso un solo uomo, l'offensore, Oscar Luigi Scalfaro, che dal canto suo fa spallucce e temporeggia. È uomo di fede lui, il duello è contrario a qualsiasi valore cristiano, dice. Ci manca solo di morire per una svergognata, ma figurati. E l'Italia che ne dice? Vabbè, l'Italia se la gode, praticamente tutta. Tutta meno uno. L'unico che per mezzo secolo si è fatto beffe del costume italico. E sto parlando di Totò.
Onorevole.
Sì, signore, onorevole.
Ma io, come chi io?
Ma mi faccia il piacere, se ne vada!
Sì, che l'avete smesso.
Se ne vada!
Ma andate via voi.
Onorevole.
Sì, onorevole, non c'è niente da stupirsi, onorevole, sì, signore.
A Totò, questa storia fa incazzare. Sarà la versione per l'uomo, quella per il politico, forse per la grottesca bigotteria di entrambi, ma Totò sfila via la maschera della marionetta vivente e indossa i panni del principe Antonio Focas Flavio Comneno de Curtis in una provocante lettera pubblicata sull'Avanti e indirizzata al politico Fellone. La missiva dice così: il sentimento cristiano, prima di essere da lei invocato per sottrarsi a un dovere che è patrimonio comune di tutti i gentiluomini, avrebbe dovuto impedire a lei e ai suoi amici di fare apprezzamenti sulla persona di una signora rispettabilissima. Abusi del genere comportano l'obbligo di assumere le conseguenze. Vabbè, insomma, il succo è: se ti fai cavaliere immacolato del Medioevo, ti sopporti anche la croce di fare questo duello e piantala di fare il martire del buon gusto.
Non ci crede? Lei è ridicolo, cavaliere, lei è ridicolo. Si informi. Lei è ridicolo.
Mi informerò.
Che poi, a dirla tutta, se mai il duello ci fosse stato, avrebbe rischiato di essere uno degli ultimi di tutta la storia d'Italia. Era già illegale dal 1930, per il Regio Decreto, la legge numero 1398 del 19 ottobre. Il duello veniva punito con la reclusione fino a 6 mesi e, in assenza di morti e feriti, con una semplice contravvenzione. E se ogni tanto due matti, nobili, poeti, commendatori, padri della patria, si prendevano a sberle a punta di sciabola, beh, rimanevano comunque due disadattati fuori dal tempo anche nel 1950. E così, anche per l'epoca, il finale è un nulla di fatto. I tre moschettieri, Mingoni, Toussaint e bla bla e tutto il resto, ovvero Aramis, Edith e Mario, si mettono il cuore in pace. Oscar se la cava con una generosa amnistia 3 anni dopo e, seppur amnistiato, diviene il traghettatore dalla prima alla seconda repubblica. Tra l'altro fa molto sorridere che proprio quando il nostro Oscar preferito è presidente della Repubblica, e siamo ormai nel 1999, a qualcuno viene in mente di cancellare quella legge del 1930 e depenalizzare il duello. Forse proprio perché a quel punto Scalfaro è fuori dal pericolo di infilzaggio. Comunque, tutta la storia è qui. Quella delle tentazioni del dottor Antonio di Federico Fellini, ispirato ad un fatto vero del 1950, chiamato lo scandalo del prendisole. Quell'episodio di Boccaccio 70 resta un piccolo superfilm che testimonia una piccola storia vera che racconta di una piccola guerra al più piccolo modello di costume da bagno. Piccole storie già, l'Italia ne è piena, e sono proprio loro che a volte mi fanno capire meglio da dove veniamo e perché ancora oggi, per esempio, c'è chi si permette di giudicare la moralità da una coscia scoperta o giustificare un patriarcato, in definitiva mai morto. Questione di eredità italiana, e a tal proposito, perché sia chiaro e per dirla tutta, mi piace pensare che su questa morale farlocca si possano spendere proprio le parole che hanno consegnato Oscar Luigi Scalfaro alla storia.
A questo gioco al massacro io non ci sto.
Esattamente, io non ci sto. Grazie Oscar. Beh, l'avrete capito, sì? Io al fin della ballata la giacca la sfilo e mi godo questa bella, per quanto sudata, libertà. E voi? Greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Nino Rota, Verdi, Rossini, Sibelius, Donizetti e in voce Peppino De Filippo, Gigi Proietti, Anita Ekberg, il principe Antonio De Curtis in arte Totò e l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi, Ilaria Cappelluti, Francesco Macchi. Sound design, Alessio Abeli. Musiche originali, Franco Liberati. Illustrazioni, Valentina Pastorino. Media partner, Eccellenza Italiana. Produzione, voice.fm. Uno speciale ringraziamento per la collaborazione al testo a Carlo Turati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.